siano lodati nel divin volere Gesù e Maria. Bene carissimi, ecco, dopo un'ora di adorazione come questa, insomma, prendere la parola è un po' difficile, però siamo qui a far parlare Gesù e interiormente subito noi sempre, in ogni atto, cerchiamo di fonderci in Gesù, ma con molta semplicità, non è che bisogna necessariamente recitare chissà quali formule, preghiere, quelle aiutano chiaramente, no? Ma tutto sta nella volontà, dice Gesù a Luisa. Ecco, mi dispiacerebbe non arrivare alla fine almeno del brano, del primo brano, poi il secondo magari ve lo leggete per conto vostro, però dando per scontato che stamattina abbiamo tracciato le linee principali, le coordinate principali, credo che adesso la nostra lettura può scorrere un po' più fluida. Se ricordate, siamo arrivati al punto in cui sta scritto: ora nel regno del Fiat Supremo avremo le copie della sovrana regina, sicché anche lei sospira, aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue copie. Ricordate?
Sì.
Bene. A questo punto io suggerirei di fare un bel salto, altrimenti non arriviamo alla fine. Per arrivare alla fine bisogna saltare qualcosa. Saltiamo però un passaggio molto importante, ma non è strettamente legato al tema di questo ritiro, che, se ricordate, è la Vergine Maria, copia fedele del Creatore e copia perfetta, e copia perfetta della creazione. Allora, qual è il salto che facciamo? Vedete, c'è uno spazio vuoto sulla seconda pagina. Poi, vi raccomando, insomma, potete leggerlo da soli, la parte che abbiamo saltato, in cui si apre il tema di un altro ritiro, insomma, la parte mancante, la virtù rigeneratrice della divina volontà, cioè il fatto che ogni atto compiuto nella divina volontà viene moltiplicato all'infinito. Per cui se io dico ti amo al Signore con la mia volontà, è un ti amo, ma se questo ti amo risuona e viene amplificato nella divina volontà, se lo faccio unito alla divina volontà, è un ti amo infinito. La divina volontà tutto moltiplica, ha moltiplicato anche voi. Io pensavo di venire a parlare con 5 persone, ne trovo 50, quindi tutto moltiplica la divina volontà. Allora il salto lo facciamo dove sta scritto: dopo ciò pensavo tra me, e Luisa che parla. Bene, perché la parte finale io credo che lo saprete gustare da soli, ecco, non ci sarà bisogno di molta mediazione da parte mia, proprio perché stamattina si è detto quasi tutto. Dice Luisa: dopo ciò pensavo tra me, il mio dolce Gesù, quando parla del suo volere, tocca sempre in gran parte la creazione. Come sarà? Ecco, il tema della creazione, e questo è un po' il finale del nostro ritiro. E Gesù, muovendosi di nuovo, mi ha detto: figlia mia, chi deve vivere nel regno del Fiat Supremo, dine, qual è l'origine di tutti quanti noi? La divina volontà. E quindi per nostro principio, vuol dire per nostro fondamento, per nostro pilastro principale, per nostro... capite? Cosa? La divina volontà, la sua origine. E tutto ciò che ha fatto la mia volontà per amor suo. Cosa ha fatto la divina... Ma faccio proprio un'interrogazione, oggi pomeriggio. Cosa ha fatto la divina volontà per amore nostro?
La creazione.
La redenzione, la santificazione, i sacramenti. Tutto fa la divina volontà per noi. E quindi questo deve essere il nostro principio fondamentale, la divina volontà e tutto ciò che la divina volontà ha fatto per noi e che sta facendo, perché, ecco un altro principio importante, perché non si ama la mia volontà perché non si conosce. Allora, ho visto diversi di voi che si sono un attimino equipaggiati di qualche libro degli scritti di Luisa. Molto bene, ecco, io non vi ho detto niente, ma se avete fatto questo vuol dire che state già molto avanti. Il suggerimento è quello di leggere possibilmente dall'inizio, sì, ma anche dall'11° volume. ci sono diversi consigli, insomma, io do questo, cioè di leggerli insieme, anche soltanto un piccolo brano del primo volume, un piccolo brano dell'undici, perché dal primo al dieci, più o meno, no? È un po' il cammino classico della santità, direi così, non sempre, perché già Gesù inizia a fare dei flash sulla divina volontà che sono già abbaglianti nei primi volumi, però all'inizio il Signore cerca di staccare Luisa da tutto ciò che è fuori di lei, gli attaccamenti umani, gli attaccamenti alle cose, gli attaccamenti poi da sé, e poi piano piano gli parla di questa luce folgorante, abbagliante della divina volontà, ma in maniera pregna a partire dal volume 11. E io sono sicuro che se avrete il cuore aperto come lo avete avuto oggi, era molto visibile oggi questo ritiro, nonostante il caldo, nonostante la fatica, nonostante i viaggi, così, se leggete questi volumi con il cuore aperto, non potrete che restare scioccati, scioccati. E vedrete che le vostre giornate subito si aggiusteranno, perché uno dice, ma io non ho tempo per leggere. Non ti preoccupare, perché se leggi questi testi vedrai che il tempo per leggerli li troverai sempre, forse anche soltanto 5 minuti al giorno, ecco, si inizia con poco. Bene, e allora, ecco, la divina volontà non si ama perché non si conosce, quindi questi testi che voi prendete servono per conoscere la divina volontà, per imparare a conoscerla, o meglio, perché poi la divina volontà bisogna saperla riconoscere in tutte le cose, ma ora Gesù lo dirà. Ora, che bella espressione userà adesso Gesù per definire la creazione. Ora, la creazione è la vita parlante della mia volontà. Capite? Cioè, la creazione è la voce della divina volontà, la vita della divina volontà che si comunica a noi. E quindi tu vuoi sentire la divina volontà? Tu guarda la creazione, ma nella creazione vedi la divina volontà e vedi che cosa la divina volontà ti dice. Stamattina, credo, nelle preghiere che abbiamo fatto, oggi pomeriggio, quella preghiera della soddisfazione, della riparazione, no? In cui dicevamo, Signore, ti vogliamo riparare i cattivi odori, no? Ecco, quando noi sentiamo un buon odore proveniente dai fiori, dall'incenso, e lì c'è la divina volontà che vuole riempire tutti quanti di noi del suo profumo, che vuole diffondersi, che vuole portare ovunque bellezza, dolcezza, amore, per esempio, no? Quindi saper vedere la divina volontà nelle cose. E allora andiamo avanti veloce. Ora, la creazione è la vita parlante della mia volontà. In tutte le cose create, essa, cioè la mia volontà, sta nascosta come una nobile regina che per uscire vuole essere conosciuta. Voi vi immaginate che in una grande reggia tutti pensano ai fatti propri e la regina deve uscire dal balcone a salutare tutti quanti? Quello non ci esce. Dice, che esco a fare? Nessuno mi calcola, nessuno mi vede, mi conosce, pensano tutti i fatti propri. La divina volontà vuole uscire fuori dalla creazione, ma ha bisogno di essere riconosciuta. La conoscenza, dice Gesù, romperà il velo che la nasconde per uscire a regnare in mezzo ai suoi figli. E chi più che la creazione può far conoscere che da tutti viene guardata, no? Da tutti viene toccata con un atto sempre presente ciò che fa la mia volontà per amore delle creature. In questo momento mi vengono in mente le parole di San Paolo nella lettera ai Romani, in cui, parlando dei pagani, insomma, la lettera ai Romani, noi siamo qua a Roma, mi fa impressione il fatto di parlare a Roma, comunque, diceva, la lettera, sono inescusabili, diceva così, no? Perché loro possono riconoscere Dio nella creazione, nelle cose create, primo, secondo capitolo della lettera ai Romani. Quindi dice, hanno la creazione, dalla creazione possono risalire a Dio, ma non lo fanno, e quindi sono inescusabili. Ecco quindi il Signore che dice, la creazione parla della divina volontà, e continua, guarda figlia mia, l'amore sviscerato di questa nobile regina, cioè la divina volontà, essa, giunge a velarsi di terra. Capite? Cioè, la terra, i fiori, il mare, è un velo che copre la divina volontà. Scioccante come fatte, no? Giunge a velarsi di terra per renderla ferma, affinché l'uomo possa sicuro camminarvi di sopra. E mentre cammina sopra il velo di terra che la nasconde, la mia volontà gli prende le piante dei piedi fra le sue mani nobili e regali, perché l'uomo non vacilli per dargli il passo fermo. E mentre si stringe al suo nobile seno per mezzo della madre terra, le piante dell'uomo, essa, la divina volontà, vorrebbe uscire, vorrebbe svelarsi dal velo di terra che la copre, ma l'uomo le cammina sopra senza farle neppure attenzione per vedere chi gli sostiene il passo. Incredibile, incredibile. Cioè, la divina volontà si mette a servizio dell'uomo in tutto, persino nel pavimento, nella terra, in cose che tu dai per scontate, non ci pensi. Alla divina volontà però che cosa vuole? Vuole essere vista, vuole essere riconosciuta, e se riceve anche semplicemente il fatto che io la vedo, la divina volontà riceve già il contraccambio d'amore, perché mi hanno visto, e se io ti vedo ti dico grazie e ti dico ti amo e ti prego per me e per tutti coloro che ti camminano sopra e non ci pensano. Ma questo per fare un esempio molto piccolo, che può sembrare anche a tratti banali, però la cosa più banale, la terra, e tutto il resto, e tutto il resto. Quindi diceva Gesù a Luisa: grande il tuo lavoro, grande il tuo lavoro, devi fare molto ancora, no? Diceva spesso così. Sto andando avanti veloce proprio perché credo sia anche bello adesso gustarlo senza troppe interruzioni come abbiamo fatto stamattina. Mi dovete perdonare, ma è anche il mio primo ritiro che predico sulla divina volontà, quindi forse sono anche un po' pasticcione, ecco. Allora, grazie della pazienza, siete un po' le cavie, ecco. E allora andiamo avanti. Le mani nobili e regali, bene. Chi gli mantiene quella gran massa di terra così ferma per fare che lui non vacilla? Questo è stato il vento. E mo arriviamo. Mo adesso mo parleremo del vento. Arriva, restiamo alla terra ancora. Allora, chi gli mantiene questi piedi, questa gran massa di terra così ferma? La terra, cioè, solo che ci pensa, no? La terra in 24 ore gira su se stessa, 365 giorni, 4 ore, non so quanti minuti, gira intorno al sole, tutto preciso, tutto perfetto. Chi è? Chi è? I nostri carissimi amici scienziati dicono le leggi della natura, le leggi della fisica, giusto, certamente in termini scientifici è così, e noi diciamo la divina volontà. Perché se nostro Signore all'improvviso dicesse, adesso la Terra per un secondo deve ritardare il suo giro intorno al Sole, basta poco, la Terra parte come un razzo nell'universo, noi moriamo tutti, viene tutto distrutto, non si capisce niente, cioè, capite? No? Queste sono le leggi della natura, è la divina volontà che ha deciso, ha compiuto un atto, quello è, e tutto sta fermo al posto suo. Spicciamoci che dobbiamo arrivare al vento. E la nobile regina continua a farsi velata di terra e aspetta con una pazienza indicibile. Allora uno comprende, contempla e adora la divina volontà nel vedere quanta pazienza che ha. Basta andarsi a fare una passeggiata nel centro di Roma, uno dice, ma quanta gente dice almeno una volta nella giornata grazie, grazie Signore, ti amo. Okay. Allora, quanta pazienza, aspetta con una pazienza indicibile che solo una volontà divina può possedere, che fosse riconosciuta, per farsi amare e dirle la sua lunga storia, che cosa ha fatto per amore dell'uomo velata da questa terra. Vabbè, qua potremmo dire tanto, andiamo avanti. Ed è tanto il suo amore, l'amore della divina volontà per noi, che molte volte sente la necessità di rompere quel velo di terra che la copre e facendo uso del suo dominio scuote la terra e nasconde nel suo seno, adesso è drammatica come cosa, no? Nasconde nel suo seno col suo impero città e genti, affinché l'uomo conosce che dentro di quella terra, sotto dei suoi piedi, c'è una volontà imperante e dominante che ama e non è amata, e dolente si scuote per farsi conoscere. Mamma mia, questo è veramente un passaggio drammatico. È un passaggio drammatico, nel senso che noi abbiamo sempre saputo dalla dottrina cattolica, dall'insegnamento dei maestri di teologia, che tutti i mali che sono presenti nel mondo, di ogni genere, anche i disordini nella natura, tutto, è causato dal peccato dell'uomo, giusto? Dal peccato dell'uomo. E perché se l'uomo non avesse peccato, l'orologio di tutto avrebbe funzionato alla perfezione. Ecco, qui Gesù allarga ancora di più gli orizzonti, dice anche altro. Come è importante dire, non è che Gesù dice quello non è vero, dice altro, questo discorso del et, è così ed è anche così, non ma out, questa è una contrapposizione che non va bene. Gesù dice, guarda, che la divina volontà arriva un momento in cui dice, scusate, ma vi rendete conto che ci sono anche io? Allora, siccome io vi amo, perché tutto quello che la divina volontà è sempre per amore, è sempre per amore. Gesù dice che l'amore è la figlia della divina volontà. Allora, per amore, la divina volontà presente nella terra, restiamo a questo esempio, si scuote, come a ricordare all'uomo, ehi, guarda che qua ci sono io, e io ti amo, e cerco un tuo grazie, e lo cerco non soltanto perché è mio diritto averlo, ma lo cerco per il tuo bene, perché se tu mi contraccambi, tu avrai me, sarai felice di me, vivrai il cielo in terra. Quindi è tutto per amore. Allora noi vediamo sofferenze, tragedie, disastri, e me lo diceva il mio vescovo davanti ad una notizia degli ultimi giorni, dice, ma quanta gente, guardando questa cosa che è successa, si pone la domanda, ma veramente la vita è così fragile, che senso ha, ma sarà che il Signore ci sta richiamando, ma sarà qua, cioè, ci mancherebbe altro, no, ognuno deve fare la sua parte, però cioè, il Signore parla in tutti gli eventi. Perché la divina volontà è ovunque, è in tutti gli eventi, abbiamo detto. Capite? Anche nelle cose che non sono, come dire, direttamente, no? Cioè, il peccato, non è che il Signore vuole il peccato o le sciagure prodotte dalla incuria umana, il Signore non le vuole, no? Ma se le permette, quindi la volontà di Dio che contiene tutto. Beh, il discorso adesso si fa un po' più profondo e difficile. Andiamo avanti. Nel Vangelo, è Gesù che sta parlando del suo Vangelo. Stupendo questo passaggio. Nel Vangelo, dice Gesù, si legge con meraviglia quando io prostrato ai piedi dei miei apostoli gli lavai i piedi. No, dice, noi nell'ultima cena, la messa in cena Domini, leggiamo il racconto dell'ultima cena, e Gesù che lava i piedi, il sacerdote che ripete questo gesto. Cioè, tutti rimangono incantati, scioccati dalla profonda umiltà di Gesù. Ci hanno ragione, ci mancherebbe altro. Io che sono il maestro, ho lavato i vostri piedi, quanto più tra di voi, anziché, dalle mie parti si dice, anziché farvi le scarpe, lavatevi i piedi, insomma, è diverso, no? Invece Gesù dice, che meraviglia quando io lavai i piedi ai miei apostoli e non passai avanti neppure al perfido Giuda. Quest'atto, certo molto umile, ed indicibile tenerezza che la Chiesa le fa memoria, ma fu una sola volta che io feci questo atto, giusto? Una sola volta io l'ho fatto. Invece la mia volontà scende più nel basso, si mette sotto dei piedi, con un atto continuato per sostenerli, per rendere la terra ferma affinché non precipitano nell'abisso. Eppure nessuna attenzione. Ritorna il tema dell'attenzione, mi sembra di aver fatto un accenno nell'omelia. L'attenzione, questo è un punto fondamentale. E la nobile regina aspetta con pazienza invitta, velata per tanti secoli in tutte le cose create, che la sua volontà sia conosciuta. E quando sarà conosciuta, romperà i tanti veli che la nascondono e farà conoscere che cosa ha fatto per tanti secoli per amore dell'uomo. Perché se tu adesso riconosci la divina volontà, stiamo parlando della terra, tu in un attimo dici: ma fino adesso mai nessuno se n'è accorto, mai nessuno l'ha riconosciuta, mai nessuno gli ha detto grazie, ti amo, ti adoro, ti benedico e ti riparo a nome mio, a nome di tutti e per tutte le generazioni. Perché tu dici: la storia che ha fatto la divina volontà da quando ha creato la terra. Dirà la mia volontà uscendo fuori, viene fuori se io la riconosco, no? Dirà cose inaudite, eccessi d'amore non mai pensati da nessuno. Perché quando si leggono gli scritti sulla divina volontà uno sente, è come se, non so, gli girasse la testa, si sentisse mancare l'aria. Boh, io vi dico quello che capita a me, non lo so, a voi forse anche peggio, no? Perché tutto questo avviene quando tu sei ricoperto di un amore inimmaginabile, indicibile, tu diventi infinitamente, straripatamente amato, che tu, ti manca l'aria, ti senti male. Questo è l'amore che la divina volontà ci vuole donare, ma non solo a me e a voi, a tutti, a tutti. Ecco, siamo verso la fine, coraggio, coraggio, che si sente il caldo rispetto a stamattina, quindi siamo forti e coraggiosi fino alla fine. Ecco perciò, parlandoti della mia volontà, ti parlo spesso della creazione. Perché Luisa ha detto: perché mi parli spesso della creazione? Ecco il motivo. Perché essa, la divina volontà, è vita di tutte le cose create e per mezzo di essa dà vita a tutti, e questa vita vuole essere conosciuta per venire il regno dell'eterno fiat. Vuole essere conosciuta. Allora, se dovessimo dare veramente i compiti a casa, oltre che rileggere per conto nostro questo brano che ci ha accompagnato inaspettatamente, non immaginavo che ci accompagnasse solo questo durante questa giornata, ecco, imparare anche solo a riconoscere la volontà di Dio, a riconoscere che atto c'è in quella presenza di volontà di Dio accanto a me, e farla mia, e darla a Lui, e fare questo scambio continuo, perché io prendo questo amore, lo faccio mio e lo dono a te, e ti amo con il tuo stesso amore. Beh, fermiamoci qua, perché forse chi ai primi passi potrebbe confondersi. Dovunque, dice Gesù, la mia volontà è velata. Oh, finalmente vediamo questa porta che è sbattuta poco fa, e dice Gesù: la mia volontà è velata nel vento, e da dentro quei veli gli porta la sua refrigerante freschezza, come carezzandolo. Quindi, nel momento in cui dovessimo essere appena usciti dal parrucchiere e ci siamo fatti la permanente e arriva subito immediatamente una folata di vento numero uno, tu anziché dice: giusto mo doveva arrivare a scompigliarmi i capelli che ho speso 50 euro, no, tu devi vedere in quel vento la divina volontà che ti accarezza. Eh sì, ma mi può accarezzare pure in un diverso modo. Ma forse la divina volontà ti ha voluto dire, insomma, va bene, bene sistemarsi per amore del marito ogni tanto, però insomma andare un giorno sì, un giorno no, spendere 50 euro al parrucchiere non è caso, no? Devo qualcosa ai poveri. Quindi la divina volontà ti ha parlato, è la vita parlante della... ecco, capite? Allora dici: ti amo, ti adoro, ti ringrazio, ti benedico, ti riparo. Venga il regno del tuo fiat in questo vento che mi ha scompigliato i capelli. Ecco. E continua Gesù, ecco la freschezza refrigerante, questa è la divina, tu gusti la divina volontà che ti accarezza, ti dà, adesso ci vorrebbe proprio un bel venticento che ci rinfresca, no? Ecco, come carezzandolo ed il suo alito rigeneratore per rigenerarlo continua nuova vita sempre crescente di grazie. E la nobile regina, velata nel vento, si sente respingere le sue carezze in offese. E guardate che l'offesa più grande che si può fare ad una persona, qual è secondo voi? L'indifferenza. L'indifferenza. Quando viene da me una persona e magari io gli dico: senti, ma sei in odio con qualcuno, porti rancore verso qualcuno? No, padre, non odio nessuno. Con una persona ho litigato, adesso mi è semplicemente indifferente.
Alla faccia!
Cioè, tu dici, tu sai che dobbiamo essere in comunione con tutti per poter ricevere Gesù e Eucaristia, essere in comunione con Gesù. Sì, io sono in comunione con tutti. Ma quella persona lì, no, quella persona, lei non mi saluta. E io non la saluto. È indifferente, come se non ci fosse. È terribile. È terribile, cioè se tu passi una persona non ti saluta, è una cosa terribile, perché proprio è come se ti considera inesistente, è come se volesse cancellare il tuo essere, capite? È meglio, beh, meglio non è meglio, cioè per dire,
è un omicidio, no?
Papa Francesco disse che è un omicidio l'indifferenza.
È assassinata da 16 anni allora.
Dai, coraggio, adesso non facciamo però il cenacolo in cui
no.
Bisogna fondersi con colei che viene trattata continuamente con indifferenza. Chi è? La divina volontà, la regina. Quando lei, signora, prova indifferenza, e se lei in quel momento, signore, tu sei colui che è indifferente, che viene trattato indifferentemente da tutti, la tua volontà, io mi unisco a te e faccio vita con te. Quindi, dicevamo anche nell'omelia, in quei momenti in cui sentiamo amarezze, il problema è uno, che noi non abbiamo ancora staccato il cuore da tutto e da tutti. E quindi la nostra felicità la facciamo dipendere da tutto o da tutti. E quindi se mi tratta bene sono felice, se mi tratta male, se sono indifferente sono infelice. No? Qual era il segreto della mamma? È vero che era all'una e dieci, insomma, fare l'omelia in questo giorno. Qual era il segreto della mamma? Fissati nel cuore come se soltanto tu e Gesù viveste nel mondo. Gesù ha detto nel Vangelo alla fine delle beatitudini, qual è l'ultima beatitudine? Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, possiamo aggiungere quando vi tratteranno da persone indifferenti, quando vi calpesteranno. Grande la vostra ricompensa dei cieli, rallegratevi ed esultate, perché grande è la ricompensa dei cieli. Soltanto che tu, leggendo il Vangelo così, senza conoscere il dono della divina volontà, ogni volta ti devi sforzare, devi combattere. E Gesù mi ha detto che mi devo rallegrare. Insomma, non è che sia proprio facile. Vabbè, mi sforzo. Ah, che bello! Sono felice che mi ha trattato male. No, ti sforzi, il sacrificio, lo sforzo nelle virtù, è quello che si è sempre fatto fino adesso. Ma se incominciamo a chiamare la divina volontà, sentiremo in noi una forza, dice Gesù, che non conoscevamo prima. Una forza che non conoscevamo prima. San Paolo che dice, state sempre lieti, rallegratevi sempre, ve lo ripeto, rallegratevi. È una parola. Oggi abbiamo sentito come si fa. Beh, mi date una soddisfazione umana, non ce ne dobbiamo prendere, no? Una soddisfazione di volontà umana, no, di finire il brano. No, vedi, prego, prego.
Questa scuola sull'indifferenza.
Sì. Sì, ecco, diciamo, contestualizziamo, quel brano del Vangelo era riferito alla missione degli apostoli.
Dunque,
in cui gli apostoli erano chiamati ad annunciare il Vangelo, ecco. Dipende, tutto dipende di che cosa stiamo parlando. Queste cose, come dire, genericamente si può dire tutto il contrario di tutto. Poi bisogna vedere concretamente allora la direzione spirituale, la confessione. Quindi dico alle carissime sorelle, se volete, nei tempi supplementari, privatamente, parleremo di queste cose, ma verificando luogo, circostanze, situazioni, persone, attenti a fare di ogni erba un fascio. Importante, ecco, va bene? Bene, allora, io penso che sia divina volontà che arriviamo alla fine del bravo, non so. Concludiamo. Eccoci sul vento. E la nobile regina, velata nel vento, si sente respingere le sue carezze inoffese e la sua freschezza in ardori di passioni umane ed il suo alito rigeneratore in ricambio di alito mortale alla sua grazia. Beh, forza, oggi è il pomeriggio delle interrogazioni, anche per mantenervi svegli, non perché... Che cosa è, secondo voi, l'alito mortale alla grazia di Dio che si vede ricevere continuamente la divina volontà? Tutto giusto. Ma c'è una parola semplicissima, per dire tutto quello che avete detto voi e per dire tutta questa espressione, alito mortale alla sua grazia. Cosa fa morire la grazia? Il peccato. E il peccato che cosa è? Adesso vengo a voi che avete già risposto avanzatamente, insomma, no? Il peccato che cosa è, secondo voi?
La volontà di Dio. La volontà di l'amore, la mancanza dell'amore di Dio.
Benissimo, possiamo dire il regno della volontà umana. Capite? Il regno della volontà umana separata dalla divina. Quindi il trionfo della volontà umana, questo è. Perché quando tu a tuo figlio dici fai quello che ti pare piace, non aggiungo altro. Non dici, ma lo dobbiamo tenere legati, no? Fai ciò che è giusto, fai ciò che è bene, fai ciò che ascolti nella tua coscienza, fai quello che il Signore ti... fai tutto quello... ma mai fai quello che ti pare piace, capite? Perché fai quello che piace significa dire a una persona dai libero sfogo a tutte le tue malsane passioni che ti porti a seguito del peccato originale, alla tua volontà umana proprio impazzita, perché se non se questa piccola rotella, dice Gesù, non sta incastrata nella grande ruota della divina volontà. Ricordate gli orologi antichi, anche quelli da polso, c'è una grande ruota, sono tutte queste piccole rotelline, devono stare tutte quante concatenate con la grande, perché poi all'improvviso dice l'orologio si è fermato. E perché si è fermato? Perché una rotellina non è stata agganciata alla grande ruota. È semplice, non ha preso vita dalla grande ruota, non abbiamo preso vita dalla volontà divina. Ecco quindi la sua freschezza in ardori di passioni umane, lo ha detto proprio Gesù, le passioni umane sono non la passione del calcio o dei cantanti, no, le passioni umane sono le passioni malsane dovute al peccato originale, ed il suo alito rigeneratore, l'alito della divina volontà, in ricambio di alito mortale alla sua grazia, ed essa, la regina, scuote i suoi veli ed il vento si cambia in furore e di nuovo ritorna l'aspetto drammatico, sull'esempio che facevamo prima sulla terra, si cambia in furore, con le sue impetuosità trascina genti, città e regioni, come se fossero piume, facendo conoscere la potenza della nobile regina che nasconde nel vento. E io aggiungo, e ogni qualvolta la divina volontà si scuote per farsi vedere, l'uomo, anziché pentirsi, anziché entrare in se stesso e dire Signore, pietà di me, ho peccato, ho fatto la mia volontà, ti ho cancellato dalla mia vita,
Sembra proprio che, usando un termine che Gesù usa spesso con Luisa, sembra proprio che l'uomo voglia ringalluzzirsi, dice Gesù, no? Capite che significa? No? Diventa ancora più spietato, si arrabbia ancora di più. E la nobile regina è costretta nuovamente a nascondersi sotto questi veli. L'ultima frase. Non c'è cosa creata. Adesso però, ecco, pensiamo alla mamma celeste, no? Perché il tema di questo ritiro era proprio la mamma. È quello che il Signore ha fatto in lei e che cosa è in lei. Non c'è cosa creata dove la mia volontà non è velata. E perciò tutte le cose create aspettano che sia riconosciuta e che venga il regno del Fiat supremo e il suo pieno trionfo. Bene, ci fermiamo qui, carissimi. Come presto? Io ho fatto 35 minuti di meditazione. Volete tempi supplementari?
No, ma le domande.
C'è il resto, sì. Sì. Allora, carissimi, non ho capito.
No, forse delle domande, qualcuno vuole.
Se ci sono delle domande e sono previste le domande, le facciamo, però solitamente il ritiro, come dire, è un ascolto interiore, un far vibrare dentro. Nei cenacoli solitamente si fanno le domande.
Il programma 17:15 giri l'osario e andare in volontà.
Cosa vorresti dire, Massimo? No. Sveliamo la tua volontà dai veli delle tue parole.
Siccome hai detto, io ho fatto tempo della meditazione, sì. Come dire, per,
uguale per tutti, ho capito. Bravo, bravo Massimo. Bravo Massimo. Bene, il brano successivo che leggerete per conto vostro è un brano che è semplice da capire, questo forse era un po' più difficilotto, semplice da capire. E qual è la data? Qual è la data? 8 settembre. Bene, allora buona lettura, buona meditazione, buona vita nella divina volontà.
Grazie.
Siano lodati nel divin volere Gesù e Maria.